Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Esprimiamo la nostra gratitudine al Signore che ci dà ogni giorno di attingere alla sorgente dello Spirito nella Santa Eucaristia e nella Sua Parola.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 44-52. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio». Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio.
Ecco che si conclude col brano di oggi la visita di Antiochia di Pisidia. È un brano altrettanto denso. Per introdurre, ho pensato nei particolari di contesto, diciamo, che forse non vengono commentati, mi riferisco al versetto 50, dove si parla di una persecuzione appoggiata o ottenuta attraverso l'influsso delle donne timorate di Dio, quindi appartenenti alla sinagoga, e nello stesso tempo le donne colte, le donne nobili, diciamo, l'élite femminile della città. E c'è una notizia corrispondente molto interessante su questa situazione. Qui siamo ad Antiochia di Pisidia. Giuseppe Flavio, nella guerra giudaica, il contesto è completamente diverso, siamo a Damasco. Il contesto è quello della guerra fra i rivoltosi, diciamo, giudei, i partiti della guerra che prendono il sopravvento, e i romani, e Roma, e c'è anche varie vicende. In questo contesto, cioè, è facile immaginare come anche nelle altre città, nelle grandi città dove c'era una presenza di ebrei importante, gli ebrei fossero in difficoltà e in pericolo. È chiaro, perché si potevano scatenare facilmente gli odi, visto che erano in guerra con i romani e Roma era quella che dominava tutto. Questo avviene anche dopo la fine della guerra, dove i romani devono intervenire per proteggere i giudei. E qui c'è un episodio. Siamo a Damasco e hanno tenuto rinchiusi tutti gli ebrei della città nel ginnasio, spinti dal sospetto a loro riguardo. E aggiunge: giudicarono facilissima l'impresa, dunque, di sterminarli, ma temevano per le proprie mogli, che, tranne alcune poche, avevano tutte abbracciato la religione giudaica. Perciò la cosa più difficile fu per loro agire di nascosto dalle mogli. E poi naturalmente in questo caso racconta che la cosa ebbe successo, cioè li sterminarono, fu facile, però è interessante la notizia di passaggio, ancora più interessante perché è di passaggio, in cui la gran parte della nobiltà, diciamo, femminile della città appartiene alla sinagoga, partecipa, sono dei timonati di Dio, come dice qui, le donne che hanno naturalmente le donne timonate di Dio e nello stesso tempo eschimonas, cioè le donne nobili, hanno un grande influsso evidentemente sulla politica della città. Ecco, detto questo, solo per introdurre e anche da ragione, diciamo, da fondamento storico anche alle notizie che ci dà Luca di passaggio. Ecco, vi lascio la parola invece sul contenuto del discorso di Paolo.
Ma dunque io così avevo notato che per 4 volte è citato in questo brano la parola del Signore. E intanto c'è questo primo versetto che così un po' lascia, cioè dice che tutta la città addirittura si radunò per ascoltare la parola del Signore. Forse è un po' un'esagerazione, però forse qualcosa di vero c'è. E pensare che insomma questa parola, che poi è la parola dell'annuncio, questo annuncio, questa buona novella che Paolo e Barnaba stanno portando, si direbbe che fa il suo corso, un po' anche indipendentemente da tutto il resto, dai contrasti, dalle opposizioni, perché insomma qui c'è la svolta enorme, c'è la svolta, poi l'annuncio viene accolto dai pagani, però ecco questa parola, per cui al versetto 48 dice che i pagani si rallegravano, glorificavano la parola del Signore, e questa parola che si diffondeva per tutta la regione. E così mi colpiva, come mi veniva in mente quel versetto del Vangelo, ma lì si riferiva al regno di Dio, che dice è come quel seme nascosto nel terreno che o l'uomo veglia o dorme, cresce da solo. C'è questa forza così proprio intrinseca della parola che cammina e raggiunge, fa il suo corso, raggiunge i cuori, raggiunge i destinatari.
La citazione che San Paolo fa di Isaia, e citandola come un ordine ricevuto da Dio, non ne abbiamo notizia sin qui, però al capitolo 22, in uno dei racconti della sua conversione, San Paolo aggiunge rispetto agli altri racconti un particolare, che quando dopo la conversione di Damasco è ritornato a Gerusalemme, nel Tempio ha avuto una visione. Dice: dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che diceva: frettati, esci da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E poi dice: va, perché io ti mando lontano tra i pagani. Quindi come in quel lasso di tempo in cui Paolo è stato a Gerusalemme dopo la conversione, poi è stato fatto partire perché probabilmente la sua presenza
adagio
perché probabilmente la sua presenza metteva in difficoltà la Chiesa di Gerusalemme, quindi viene fatto partire dai discepoli, si colloca questa visione come di un invio già da allora alle genti più lontano. D'altra parte, al versetto 46, Paolo e Barnaba dicono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio. Questa necessità è perché a Israele deve essere annunziato che Dio è stato fedele alle promesse. Quindi questa è veramente una necessità. Ma ogni volta che la sinagoga respinge la parola, è un segnale per gli apostoli che si apre una strada più lontano. Sembra essere questo. E un'altra cosa che mi ha colpito è questa espressione: destinati alla vita eterna, rifiutare la vita eterna. Nel Vangelo Luca usa questo termine anche per parlare del regno dei cieli, che non si identifica col paradiso, cioè col giovane ricco, per esempio. La vita eterna è quella possibilità di vivere la vita eterna già qui. Ma qui, in questo contesto, invece mi sembra un po' diverso, perché sembra legato alla salvezza. Quindi la vita eterna, qui io ci vedo un giudizio proprio di Paolo, che poi può essere non quello definitivo di Dio, però sembra essere più severa, ecco, la parola e l'espressione.
Insomma, mi pareva che l'annuncio fatto ai giudei e quindi fatto poi ai pagani, a tutti i popoli, non è fatto ai pagani perché i giudei non l'hanno accolto, ma perché i giudei, va fatto prima ai giudei perché più prossimi, e quindi ai pagani, e quindi a tutti gli altri, così come viene detto all'inizio, nel primo capitolo: ricevete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Quindi prima agli uni perché prossimi e poi agli altri.
Si potrebbe accostare l'esperienza che ha fatto Gesù a Nazareth al capitolo 4. Mi pare che leggendo ci sono proprio gli stessi avvenimenti che sono successi ad Antiochia di Pisidia a Paolo. Ecco, e intanto il rifiuto a Gesù è stato appunto proprio fatto dai suoi fratelli, e così anche Paolo, l'iniziativa non è di Paolo di rompere, ma sono stati appunto questi della sinagoga. Mi sembra che, ecco, cita Isaia, che deve appunto rivolgersi alle nazioni, e qui mi sembrava che questo annuncio rientri sempre nel disegno di Dio, anche se il rifiuto costituisce l'occasione. Cioè, non è il rifiuto dei giudei ma è scritto Isaia, luce delle nazioni, già all'inizio del Vangelo di Luca, ecco, tu sarai luce delle nazioni e gioia per Israele, insomma, e Simeone, no? E anche Paolo ha sempre comunque predicato ai giudei fino alla fine, quando alla fine degli Atti degli Apostoli, al capitolo 26, dà la sua testimonianza e dice appunto: noi non abbiamo detto altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva venire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani. Quindi non è stato il rifiuto, mi sembra, dei giudei che poi li porta, ma è già stato scritto, è scritto nell'Isaia, ecco, quindi mi sembrava che non fosse questa l'occasione per annunciare alle nazioni, anche se hanno offerto l'occasione, ma perché, ecco, è già compreso nel disegno di Dio, e Paolo alla fine lo annuncia questa cosa, quindi è già scritto.
Allora, lui nel dire, Luca, Paolo nel dire al versetto 46, era necessario annunciare prima voi giudei, è comunque un modo per richiamare: voi siete stati il popolo eletto, siete il popolo eletto, quindi ogni nostra, cioè ogni azione che compiamo, pensa Paolo, è prima rivolto a voi, a noi, cioè giudei. Infatti poi Paolo, già dalla sua conversione, quando poi va a Damasco, recuperando la vista, comincia, c'è questa caratteristica, entra nella sinagoga, poi va a Cipro, entra nella sinagoga, eccetera. E continua ovviamente. Quindi questa è una cosa importante, la prima è al popolo eletto. Dopo, come ha detto Patrizia, sì, non è una ripicca, dopo allarghiamo questo messaggio universale, quindi non è limitato a solo noi giudei, è qualcosa che si espande a tutti i popoli della terra. E lì cita, si suffraga questo suo discorso con la citazione di Isaia. E ci sono due reazioni, ci sono i giudei e proseliti, probabilmente, che sono quelli che aderiscono in fede a Gesù Cristo e non respingono questo messaggio. E poi ci sono quelli che invece sono quelli del versetto 49, quello che viene dopo, 48. E ci sono invece quelli che lo respingono, che sono quelli del versetto 46. Però quando poi dice siete quelli che sono stati, perché mi ha fatto un po' quelli che sono stati qui, io c'è scritto nella mia Bibbia quanti furono preordinati alla vita eterna, però ho sentito nella lettura quanto erano destinati alla vita eterna, che forse ha lo stesso significato. Sentendo questo uno può pensare che c'è una scelta, una predestinazione. Ma sicuramente non è così, perché se appunto il messaggio è quello universale, è sottointeso che non è limitato. E quindi è un significato per dire chi ha una predisposizione interiore, spirituale, ma che aderisce però, che accetta, lì c'è la volontà umana, allora ha accesso alla vita eterna.
Io ritorno un attimo su quello che diceva la Linda all'inizio, perché anche a me così un po' mi ha colpito che per quattro volte qua si dica parola di Dio. Una volta c'è una variante, può essere parola del Signore, ma insomma, facendo un discorso a monte, cioè mi sembra che non sia, cioè che vada rimarcata questa cosa, cioè non sia così ovvio che quello che loro portano, questo annuncio, poi alla fine annuncio di Gesù morto e risorto, perché poi alla fine delle fini, no? E attraverso di lui c'è la salvezza, come diceva prima, che questo sia etichettato come parola di Dio. Non so, mi ha fatto molta impressione, perché appunto mi è venuto in mente ad esempio Isaia 40, no? Dice la mia parola o la parola di Dio rimane per sempre. Là è chiaro, cioè la parola, come dire, la parola di Dio, del Sinai, ma invece che qui sia identificato questo annuncio, cioè il Vangelo, come parola di Dio, mi sembra una cosa molto rilevante.
Voglio solo aggiungere a quello che ha detto prima questo filo di discorso sulla parola, che mi pare di averlo detto in una delle messe passate, lo trovo questa sottolineatura della parola di Dio come poi in realtà l'annuncio del Vangelo, dicevo, un tratto proprio che questa volta nella lettura degli Atti mi pare caratteristico di tutto il libro. Riguardando un attimo nel capitolo 10, questa è la parola che Dio ha dato, erano contenti di ascoltare la parola di Dio, la parola di Dio cresceva, al capitolo 12, cioè questo sottolineare, come per un verso ha sottolineato sempre Luca, che c'è una regia del Padre in questa diffondersi in quello che sta descrivendo, c'è anche un riconoscere che la parola che viene annunciata adesso dai discepoli è comunque sempre parola di Dio.
Io mi accoderei a quello che diceva prima Letizia, cioè qui ad Antiochia di Pisidia, secondo il racconto di Luca, c'è un grande successo e addirittura un concorso straordinario di interesse. E dice quasi tutta la città, ecco, con un'espressione certamente enfatica, esagerata, ma significativa, e questo secondo Luca provoca una reazione in una parte, ecco, degli ebrei, dei giudei, e quindi c'è una decisione di Paolo e Barnaba che è spiegata molto bene dal testo, giustificata, diciamo, dal versetto 47, dal testo di Isaia. E ci volgiamo ai non ebrei. Ecco, questo spesso è stato interpretato in passato con lo schema. Da questo punto in poi, ecco, gli ebrei sono messi da una parte. Poi vediamo nel comportamento, però questo è sempre stato notato, che in realtà non cambia nulla successivamente, subito dopo, al capitolo 14 e così via, fino alla fine il punto di riferimento è sempre la sinagoga, e sono sempre gli ebrei. Perché in realtà qui tanto vale solo per Antiochia, difatti successivamente a Iconio non fa così Paolo, non fanno così Paolo e Barnaba, ma abbiamo degli esempi anche più avanti, al capitolo 18 a Corinto, al capitolo 19 a Efeso, è molto interessante. Ci sono anche soluzioni e comportamenti diversi. Comunque al capitolo 18 a Corinto e anche al capitolo 19 a Efeso, Paolo prende la decisione in pratica di non continuare a argomentare, a discutere e a proseguire l'insegnamento nella sinagoga. Non significa che non va più in sinagoga, non appare negli Atti degli Apostoli la costituzione di un altro tipo di sinagoga, cosa che può avvenire naturalmente in altri ambienti, forse negli ambienti giovannei è andata così, forse, ma non è il caso adesso di discutere qui. E quello che Paolo fa, per esempio, interessante sia a Corinto come anche a Efeso, è quello di prendere un luogo neutro, neutrale, in cui, come dice anche a Efeso, moltissimi giudei e non ebrei, ebrei e non ebrei, possono ascoltare tranquillamente. E d'altra parte è anche comprensibile, se noi ci mettessimo nei panni dei responsabili della sinagoga, che qualche volta sono tra i credenti, tra l'altro, lo dice poi più avanti, la comunità si divide. Non si può andare avanti all'infinito a discutere, no? Perché cosa fareste voi se venisse qui uno, ecco, ad annunciare? C'è una parte che crede e una parte che non crede. Quello che qui Paolo fa, non mi rivolgo più a voi, cioè non nella sinagoga, non a Israele, era necessario prima di tutto questo, perché non per un motivo di onore semplicemente, ma perché il fondamento della comunità messianica per Paolo è sempre Israele. Dovunque c'è un gruppo di ebrei che crede in Gesù, lì si aggiungono i non ebrei e si costituisce la comunità messianica, in cui c'è sempre dentro Israele, perché quello è il fondamento per Paolo. Paolo non riesce a pensare a una comunità nel suo tempo, naturalmente, poi le cose cambiano, a una comunità in cui non ci sono degli ebrei. Questo non ha senso per Paolo. Ebrei e non ebrei insieme, e questo è il versetto 52, i discepoli erano pieni, in questi discepoli ci sono degli ebrei naturalmente, come ha detto anche prima, e ci sono anche delle genti. Qui però avviene viene spiegato una cosa molto importante con la citazione di Isaia 49. È interessante, tra parentesi, che è già stato citato al capitolo 2 del Vangelo di Luca, versetto 32, si riferisce allo stesso testo, però là Luca lo riferisce al Messia, cioè presuppone che Isaia 49 parli del Messia, perché vedete che al singolare, io ti ho posto luce delle genti. Qui invece notate che l'interpretazione presupposta dello stesso testo si riferisce a Israele, ed è molto interessante l'argomentazione. Paolo giustifica questo dicendo: anche se non tutti voi credete, non tutti accettate, ugualmente l'annuncio deve andare ai gentili, ai non ebrei, perché il Signore, qui è Dio perché c'è la citazione, ci ha comandato, ci a noi, cioè a noi Israele, questo comprende lui e quelli con cui sta parlando, i giudei. Il Signore ci ha comandato, ti ho posto come luce delle genti, cioè Israele deve essere la luce delle genti. Il fondamento di questa scelta, naturalmente, per Paolo è il fatto che il Messia, che è la luce delle genti, è venuto. Ecco, e quindi Paolo argomenta questo rivolgersi a questo punto non più a loro, non in sinagoga, che non vuol dire che esclude i giudei, ma fuori dalla sinagoga, ecco, in un altro luogo, e qui non viene raccontato perché naturalmente c'è la persecuzione e devono scappare. Ecco, altrove sembra che la soluzione sia questa. E questo è molto bello, molto interessante, e anche il modo, avete già accennato, il modo in cui le espressioni stesse in cui presenta i credenti, coloro che erano assegnati da Dio, sottinteso, alla vita eterna. E qui credettero, coloro che erano assegnati da Dio alla vita eterna, credettero. Cioè è un modo per dire chi ha creduto è stata una scelta di Dio. È stata una scelta di Dio, cioè un dono di Dio l'aver creduto. Qui la vita eterna io la intenderei in senso attuale, non in senso futuro. Cioè non sono quelli che sono destinati al paradiso e gli altri sono esclusi. Quelli che non si ritengono degni, come dice Paolo, della vita eterna, sono quelli che non si ritengono degni di entrare ora nella vita eterna, cioè nella comunità dei credenti. E la vita eterna qui probabilmente è quella vita eterna che è venuta qui a noi mediante Gesù. Chiediamo sempre, nella scia, nella luce della Pentecoste e della nostra regola, di essere guidati dalla forza, dalla luce dello Spirito del Signore. Lo chiediamo anche per la Chiesa, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo in particolare per il Papa, per i Vescovi, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le comunità del Signore di Gesù nel mondo, perché siano sempre ispirate dallo Spirito del Signore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la testimonianza di Israele nella storia, per la missione delle chiese nel mondo, preghiamo. Per ottenere il dono della pace fra i popoli e la giustizia e i diritti e la vita dignitosa per ogni creatura, preghiamo.
E preghiamo anche per quanti subiscono ancora oggi persecuzione a motivo della loro fede, perché il Signore li riempia di Spirito Santo e li sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che ci affidano le loro preoccupazioni e le loro pene, chiedendoci di ricordarli, e anche per tutti quelli che ci fanno del bene, con semplicità, chiedendo in cambio una preghiera. perché possiamo farlo veramente, ricordarci di tutti loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche per le prossime settimane, per la nostra sede, perché il Signore ci assista nel servizio che dovremo fare, sia Cecilia sia Gemma, che possiamo farlo nel nome del Signore al meglio. E preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Mettiamo davanti al Signore anche quella che a noi sembra essere invece una debolezza oggi della parola di Dio, perché davvero il Signore invece continui la sua grande opera, agisca con la sua dolce potenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Qui a proposito dei nostri malati voglio ricordare anche Teresa, che lei sarà operata prossimamente. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Ricordati anche di tutti quelli che non ti abbiamo nominato. Dona la tua salvezza a ogni creatura, per Cristo nostro Signore.
Amen.